Salve, mi chiamo Dalila Biagiola, insegno storia e filosofia al liceo Cante e vi propongo una brevissima storia sociale del colore. I colori sono presenti nella nostra esperienza quotidiana, tante espressioni del nostro linguaggio quotidiano sono metafore fatte di colori, associamo stati d'animo, sentimenti ai colori, però l'occhio dello storico invece ci ricorda che la denominazione dei colori, la produzione, l'utilizzazione dei colori, persino la percezione dei colori, non sono universali. Sono iscritti nel tempo, hanno una collocazione storica e temporale. La catalogazione dei colori, infatti, l'organizzazione spettrale dei colori, non è stata sempre la stessa. E l'uso e la diffusione dei colori nei tessuti, nelle opere d'arte, è dovuta innanzitutto alla possibilità di riprodurre il colore stesso. Quindi se non c'era una tecnica in grado di fornire quella tinta evidentemente non veniva usata e quel colore magari non compariva neanche nel linguaggio quotidiano, eccetera, eccetera, eccetera. Per i greci, per esempio, lo stesso Aristotele ha scritto un piccolo trattato sui colori, il colore viene personificato, iris, l'arcobaleno. I greci, stranamente, che pure parlano tanto dei colori, Empedocle, per esempio, il filosofo greco, associa i quattro elementi, aria, acqua, terra, fuoco, a quattro colori. Terra giallo, fuoco rosso, acqua per esempio bianco, stranamente bianco, trasparente, l'aria nera, manca il blu. Ecco, questa è una cosa curiosa, nei greci sembra curiosamente muta la voce blu. Ci sono aggettivi, c'è cioè un aggettivo guanos che mi pare rifletta però, quando viene attribuito al mare, non quello che per noi è il blu, ma una tonalità verde scura, quindi non c'è il blu come c'è nella nostra mentalità. L'azzurro invece è presentissimo nella cultura antica assira. La civiltà mediterranea poi fu dominata dal rosso dei fenici, la porpora, e quindi diventa il colore del mondo romano, del mondo latino, in una vastissima gamma cromatica, no? Rosso pompeiano per dire più celebre. Fra l'altro il rosso fu così diffuso proprio perché grazie alla porpora fu facilmente riproducibile, anche se molto costosamente, quindi si distingueva il rango sociale anche nel popolo romano a seconda dell'intensità cromatica del rosso, perché più il rosso era vivace più era stato difficile produrlo, costoso produrlo, più era sbiadito, più era alla portata di tutti. Stessa cosa nel Medioevo, non per il rosso ma in generale, i frati hanno dei sai di color marroncino, che significa che non veniva impiegata una grande quantità di colore e quindi invece le vesti riccamente colorate appartenevano solamente ai nobili che potevano comprarsele. Verso l'XI secolo fa il suo ingresso meraviglioso finalmente il blu, perché viene importato il costoso indaco e si comincia a coltivare una pianta, il guado, che è in grado di avere questa colorazione. E così entra il blu anche nell'iconografia cristiana, che diventa il colore della purezza, della spiritualità, contrapposto al rosso, che il rosso romano, che diventa il rosso dei pagani. E allora i diavoli sono rossi. A partire dal XV e dal XVI secolo dilaga la moda del nero, comincia in Spagna e poi diventa sinonimo di moralità. Con Calvino e Zwingli nel mondo protestante si diffonde la cromoclastia, la guerra al colore, che arriva addirittura alla distruzione delle vetrate colorate delle cattedrali, in nome del rigorismo morale che il nero simboleggia. E così il nero anche nel nostro abbigliamento diventa sinonimo di eleganza, dell'abbigliamento formale e degli abiti da sera. C'è addirittura chi dice che i jeans moderni, che sono nati come un sobrio ed economico abito da lavoro per l'operaio, siano il prodotto della morale anglosassone, l'emblema del vestito moralizzato. Ma a noi i jeans ci piacciono pure colorati.